Buongiorno, 28esima puntata di Restart TV, il format in live streaming ogni mercoledì alle 12 che noi di Bpress dal 3 giugno a oggi abbiamo portato avanti con costanza per parlare di ripartenza, per parlare di comunicazione, marketing, digitale, insomma tutti i temi che stanno dentro il quadro di una ripartenza in un periodo post-pandemico. Purtroppo il 3 giugno, quando abbiamo iniziato, la ripartenza sembrava vicina, siamo arrivati ad un anno e ora abbiamo però maggiore consapevolezza, le idee più chiare, anche meno paura, per fortuna, dell'inizio. Il tema di questa puntata è la digital transformation. L'abbiamo proprio definita digital transformation, matrice di crescita, perché siamo convinti che questo tema sia un tema centrale, non solo e non tanto per la ripartenza, ma anche perché è un fattore di modernizzazione delle imprese, che in un paese con enormi possibilità come il nostro è un tema all'ordine del giorno davvero tutti i giorni. Di digitalizzazione e di trasformazione digitale parliamo con tre ospiti che hanno grande competenza in materia. Li presento subito, sono Stefano Cassola, Corporate Communication Director di Salesforce. Ciao Stefano, benvenuto.
Ciao Diego, grazie per l'invito.
Poi ne parliamo con Chiara Bogo, che è Marketing Director per l'Europa Mediterranea di Dassault Systèmes. Ciao Chiara, buongiorno.
Buongiorno Diego, buongiorno a tutti. Grazie Diego per l'invito, è un piacere essere qui con voi oggi.
Grazie, grazie mille. E infine abbiamo invitato anche un giornalista, Giovanni Iozia, che è direttore di Economy App e ha un punto di vista interessante, perché il suo osservatorio è privilegiato, vede tante imprese e le varie velocità a cui si muovono, e quindi sarà interessante ascoltare un po' la sua sintesi. Ciao Giovanni e grazie di essere con noi.
Ciao Diego, grazie a voi per l'invito e salve a tutti.
Allora, io farei così proprio il punto sul tema digital transformation e da quale angolazione lo vogliamo guardare. La digitalizzazione in generale è un tema, come tutti i processi, sul tavolo da tanto tempo. Occorre anche tempo per partire a adottare e implementare. Però è anche vero che in un paese come il nostro ne abbiamo bisogno tantissimo. È un tema che, come tutte le trasformazioni tecnologiche, interessa, abbraccia l'intera società. Nel mondo delle imprese significa, per le piccole, le medie, le grandi imprese, sincronizzare tutti gli sforzi fatti finora nell'adozione di tecnologie, l'adozione di un cambiamento mentale che vada verso la modernizzazione dell'attività, delle risorse, degli investimenti del paese alla fine. Allora, su questo io ovviamente, noi siamo un'agenzia di comunicazione, quindi la nostra angolazione parte da quel mondo, dal mondo del marketing e della comunicazione, quindi faccio subito una prima domanda ai nostri ospiti. Come è cambiato il nostro lavoro in questo anno, e come le vostre aziende hanno cambiato, o le aziende in generale hanno cambiato, i piani, le strategie per affrontare le sfide di comunicazione e di marketing che la pandemia ci ha portato. Comincerei con Stefano, ti passo la parola.
Sì, grazie Diego. Allora, della domanda, diciamo che comincio a risponderti con la cultura aziendale di Salesforce, che ha un impatto diretto sulla comunicazione, perché appena è scoppiata la pandemia e appena ci siamo resi conto di quello che stava succedendo, l'azienda centralmente ha fatto due azioni di comunicazione: una rivolta all'interno, quindi con una comunicazione interna top down veramente importante, è definita over communication, ma ce n'era bisogno. Avere il CEO presente tutte le settimane a dare messaggi tranquillizzanti e a raccontare l'azienda cosa stava facendo, non solo verso i clienti ma anche verso la comunità, è stato molto rassicurante e confortante. L'altro è stata un'azione di comunicazione invece verso i clienti, che è stato un atteggiamento proprio di ascolto, soprattutto con la considerazione che, essendo un'azienda digitale, eravamo un po' privilegiati da questo punto di vista e ci siamo messi proprio a disposizione nel ascoltare e aiutare i nostri clienti. Da lì poi sono partiti tantissimi programmi. L'altro aspetto invece
d'altronde, scusa Stefano, giusto per intervenire, ma d'altronde la vostra piattaforma mette in comunicazione aziende e clienti, no? Quindi avete giocato in casa da questo punto di vista.
Assolutamente, e infatti il nostro concetto di digital transformation parte proprio dal contatto con il cliente, inevitabilmente. Considerate anche che, come dicevo, noi, la nostra industria è stata toccata molto poco, se non anzi, ad un certo punto di vista abbiamo anche avuto dei benefici, però tante aziende sono passate da zero fatturato nel giro di poche ore o di pochi giorni, per cui i contatti con le relazioni con i nostri clienti e questo contatto costante, diretto di consulenza è stato veramente fondamentale e chiave. Guardando invece dall'aspetto più prettamente, diciamo, di piano marketing e di comunicazione, la considerazione che abbiamo fatto immediatamente è che non si poteva chiaramente portare online quello che invece nasceva per essere fisico. Salesforce si è sempre caratterizzata come un'azienda molto abile nel coinvolgimento, nel fare un marketing veramente molto coinvolgente, molto emotivo, partendo dagli eventi, e chiaramente questo era la pandemia, chiaramente questo è stata la più grande limitazione. Per cui cosa è successo? Che a livello italiano, ad esempio, proprio un esempio molto pratico, dopo qualche settimana è partito un progetto che nel giro di un mese abbiamo creato uno studio televisivo all'interno dell'azienda, proprio per cercare di riportare quella qualità che di solito era nell'ingaggio fisico, portarlo anche nell'ingaggio virtuale o comunque sia digitale. L'altra cosa invece, sempre sull'evento, sul più grande evento che Salesforce organizza, che è il Dreamforce di San Francisco, anche qui una settimana di evento con 180.000 persone, estremamente colorata, persone da tutto il mondo, replicarla in digitale era praticamente impossibile, e quindi è stato fatto un Dreamforce to you, ossia sono stati fatti tantissimi Dreamforce dedicati proprio ai clienti, cliente per cliente, e questo è stato estremamente apprezzato, estremamente empatico, coinvolgente, perché anche fatto con una qualità estremamente elevata e con l'ingaggio dei nostri primissimi livelli a livello aziendale.
Bellissimo, beh, direi che è un ottimo esempio, no, di azione e reazione, è chiaro che le aziende come le vostre in questo senso giocano un po' in casa perché hanno nel DNA la tecnologia, però è molto ovvio che il tenere il contatto, mantenere la relazione è un po' la chiave di volta per qualunque tipo di impresa, indipendentemente dalla dimensione. Allora, su questo io vorrei sentire anche il parere di Chiara Bogo. La SO System è uno dei colossi europei della progettazione della modellazione in 3D, ma anche in senso più lato, no? Della social collaboration, delle simulazioni. Dimenticare i gemelli virtuali di cui si è sentito parlare proprio in questi mesi. Chiara, il vostro presente com'è da un punto di vista della comunicazione? Quali sono le sfide che state affrontando e come la pandemia ha modificato le vostre strategie?
Certo, sicuramente in quest'ultimo anno abbiamo dovuto rivedere tutte le attività marketing precedentemente pianificate. Direi abbiamo dato vita a un nuovo piano. E il nostro lavoro è cambiato perché da un lato è cambiato il contesto in cui operiamo noi e in cui operano i nostri clienti. Niente più eventi, fiere, congressi, registrazioni di video, di storie di successo, incontri di persona. Questo ha portato uno spostamento verso le attività digitali, che ci ha richiesto di essere creativi e propositivi allo stesso tempo. Dall'altro lato, in quest'ultimo anno, sono anche cambiate le esigenze e le sfide del mercato e dei nostri clienti, per cui è stato necessario cambiare la nostra strategia marketing e i contenuti per promuovere tematiche di interesse e che potessero essere di supporto concreto, di aiuto ai nostri clienti dei settori in cui operano. Tutto ciò penso abbia richiesto a noi direttori marketing una forte leadership e anche resilienza per guidare i team attraverso un periodo di incertezza e di lontananza fisica, per far sentire quella vicinanza e quel supporto alle persone sfruttando le piattaforme digitali di collaborazione e gli strumenti di comunicazione virtuale. Nel caso di Masto System, come dicevi, multinazionale, per dare un'idea dell'ordine di grandezza, stiamo parlando di circa 4 miliardi e mezzo di fatturato all'anno, multinazionale con una forte spinta all'innovazione. La nostra mission aziendale è armonizzare prodotti, natura e vita, quindi con un focus sullo sviluppo sostenibile. E Dassault System fornisce soluzioni software per 11 settori industriali diversi, quindi dell'area manifatturiera, automobilistico, trasporti, aerospaziale, macchine, impianti industriali, ma anche farmaceutico, medicale, sanità o infrastrutture, quindi coprendo costruzioni, edifici, territorio. E tutti questi settori industriali in questo anno sono stati impattati in modo molto diverso dalla pandemia, non tutti nello stesso modo. Quindi abbiamo dovuto, ed io ritengo sia importante, tenerne conto per allineare i propri messaggi. Se si vuole portare valore alle aziende e ai propri clienti, bisogna tenere ben presente quali sfide si trovano ad affrontare a seconda del settore industriale in cui operano. Questo in quest'anno è stato un pilastro fondamentale delle nostre attività di comunicazione e di marketing.
E poi certo, vai, non ti interrompo.
E un altro aspetto importante è costituito dalla disponibilità di soluzioni software, sia on-premise, come si dice in gergo del software, quindi più tradizionali, che su cloud. Quindi quest'ultimo anno noi offriamo entrambe le opzioni, quest'ultimo anno ci siamo focalizzati più su promuovere la piattaforma 3D Experience on Cloud, disponibile quindi su cloud, per permettere alle aziende la continuità di business anche in situazioni di lockdown. Quindi queste piattaforme di collaborazione digitale, si abbattono i silos tra le diverse funzioni aziendali?
Certo.
Si abbattono i silos anche verso l'esterno, perché è possibile coinvolgere l'intero ecosistema, i partner, i fornitori, i clienti e collaborare work from anywhere.
I partner, bellissimo. Ti fermo su questo, perché il tema della collaborazione, il tema delle relazioni, il tema anche della conoscenza che ha già introdotto Stefano, è un po' la caratteristica di questo periodo, e mi piacerebbe che Giovanni ci desse il suo punto di vista dal suo osservatorio di Economy App a contatto con tantissime imprese. Giovanni, tu come vedi l'oggi dopo questo lungo periodo di pandemia iniziale?
Ma grazie Diego, ma io lo vedo positivamente anche perché, lo accennava poco fa Stefano, chi era già o chi si è ritrovato velocemente o ha saputo velocemente spostarsi verso il digitale ha sofferto meno, lo abbiamo visto anche noi nel nostro piccolo, il gruppo che edita Economy App Digital 360 nel 2020 è andato avanti sia in termini di risultati economici e di attività, anche perché è aumentata la domanda di servizi digitali. Cosa ci stanno dicendo, cosa ci hanno detto Stefano e Chiara? Secondo me dei messaggi molto importanti, se letti in maniera trasversale, che anche le società tecnologiche hanno dovuto adeguarsi. Quindi questo significa che non è una questione di tecnologia, ma era una questione di contesto, è una questione anche di mindset. E soprattutto cos'è che hanno fatto? Hanno fatto una sempre più attenta personalizzazione della loro relazione con i clienti, che è l'altro effetto che il digitale permette di gestire. Quindi, se vuoi una sintesi, che cos'è che è accaduto nel 2020? Nel 2020 è arrivata la fine dell'orgoglio e del pregiudizio, perché fino al 2019 era cominciata la trasformazione digitale, parola non molto gradita, perché la parola trasformazione fa paura, però era cominciata con diverse velocità e soprattutto con tante resistenze, perché c'era l'orgoglio, noi facciamo le cose meglio, il pregiudizio, non sappiamo che cosa ci aspetta. Il 2020 ha messo di fronte a uno stato di necessità, che è la prima condizione necessaria per accettare il cambiamento. Ce n'è un'altra, che è la compliance, cioè l'obbligo di legge. Lo abbiamo visto in Italia con la fatturazione digitale, lo stiamo vedendo con l'open banking, adesso non voglio entrare nel dettaglio. L'altra spinta al cambiamento è la convenienza, cioè arriva un momento in cui, se tu provi un'esperienza, capisci che è conveniente e quindi cominci a poi a ripeterla. È successo nel 2020 con l'e-commerce. Vorrei dire una cosa sulla comunicazione. Stefano appunto lo ha già detto, ma anche Chiara, la maggiore vicinanza al cliente. Io aggiungerei anche una maggiore trasparenza e una maggiore autenticità, che è credo anche un portato delle relazioni social, cioè sempre meno potrai comunicare ciò che non puoi mantenere, e questo vale a tutti i livelli, a livello personale anche a livello aziendale. Chiudo con una notazione, che noi stiamo parlando tanto in questi mesi di accelerazione digitale. Però voglio ricordare che siamo a un punto di un processo che è cominciato oltre un quarto di secolo fa, perché ogni tanto perdiamo questa dimensione storica, questa dimensione temporale, sembra che le cose accadano tutte in un momento. Non è vero, Internet ha superato ampiamente in Italia i 30 anni, quindi ci sono voluti 30 anni e ancora stiamo parlando di un 56% della popolazione che non ha accesso. Quindi ci vorranno altri 25 anni perché questa trasformazione si completi.
E l'altra cosa,
e chiudo davvero, vedo tantissima confusione tra trasformazione, innovazione, digitalizzazione. E poi magari ci torniamo dopo. Fare un e-commerce non è trasformazione digitale, è l'apertura di un nuovo canale. La trasformazione
digitale
è
la tecnologia, certo.
Utilizzando la tecnologia. Sì, ecco, quindi ho visto tanta adozione di nuova tecnologia, poca ancora vera trasformazione digitale.
No, bello riflettere sul processo e sul cambiamento lento ma inesorabile. Infatti il tema della seconda domanda è proprio questo. Misurando un po' quello che è successo, io lo definirei quasi un tipping point al contrario, no? Il saggio di Malcolm Gladwell di un po' di anni fa, che diceva grandi effetti di piccoli cambiamenti. Qui di cambiamento ne abbiamo avuto uno gigantesco: il distanziamento sociale ha congelato il pianeta. A questo punto però si deve ripartire, e moltissime imprese non si sono mai fermate e hanno accelerato questo processo di cambiamento, di trasformazione. L'86% delle aziende di tutto il mondo ha accelerato la digital transformation a causa della pandemia. O diciamo, la pandemia ha funzionato da acceleratore, da catalizzatore, come diceva Giovanni prima. Allora, io ai nostri ospiti farei la seconda domanda, che è proprio proiettata sul futuro, no? Come possiamo ipotizzare una new normality dove ci siano il digital first, il work from anywhere, lo smart working, insomma, chiamiamolo come vogliamo, ma una nuova modalità di lavoro. Che cosa state ipotizzando per il futuro in questo contesto? Ripasso la parola a Stefano di Salesforce.
Ma sì, Diego, mi collego un attimo a quello che diceva Giovanni, solo per un aneddoto. La settimana, proprio riferendosi anche a quell'86% a cui facevi riferimento, la settimana scorsa intervistavo il CEO di un nostro cliente per il nostro blog italiano, e lui diceva: questa è un'azienda abbastanza tradizionale, ma comunque sia abbastanza digitalizzata. e diceva: qui nel nostro distretto ho visto cose che mai avrei pensato, nel senso che nel giro di un anno ho visto dei adozioni di tecnologie, non chiamiamole trasformazioni digitali, Giovanni, adozioni di tecnologie che ci avrebbero impiegato 6-8 anni, per cui un'accelerazione veramente incredibile. L'altro dato però che viene fuori è il fatto che questo è un tesoro che dobbiamo, cioè l'unica cosa, non posso dire positiva perché di positivo in questa vicenda non c'è niente, però insomma è comunque sia un qualcosa che ci teniamo a casa, è un tesoro. Così come il tesoro, il fatto che in generale, no, anche il consumatore sia diventato più digitale, e questo da un lato è più esigente, quindi si aspetta di interagire più digitalmente con le aziende, che quindi a loro volta si devono digitalizzare, da un lato. Dall'altro questo crea anche delle opportunità. Riflettevo sul fatto che il piccolo commercio, che ha sempre visto e in alcuni casi continua a vedere l'e-commerce come il fumo negli occhi, naturalmente, perché lì rode vendita, oggi se si attrezza, e non lo dico perché Salesforce non è un target il piccolo commercio, non è il nostro target, ma se si attrezza con un piccolo portale di e-commerce può ampliare moltissimo le proprie vendite al di fuori del proprio quartiere, e questa è una realtà, perché il consumatore è più digitale, siamo tutti più avvezzi a stare di fronte al... Io ci starei anche un po' meno, a dire la verità, se potessi ci starei anche un po' meno, però è un'opportunità. Questo sì. Diciamo è in generale. Prego.
No, infatti io sono d'accordo, infatti ricollegandomi a quello che diceva Giovanni prima, è vero che l'e-commerce è un'aggiunta di canale, però è anche un elemento di modernizzazione, perché obbliga alcuni retail a adottare tecnologie che sarebbero state sì dietro l'angolo, ma ancora di là da venire. Quindi come dire, il ruolo di catalizzatore di certi fenomeni è sotto i nostri occhi. Quindi concordo.
Ecco, l'altro tesoro che ci portiamo a casa, che è legato chiaramente alla digitalizzazione, è il fatto che lavorando tutti da casa ci siamo comunque sia, e non parlo tanto di noi che bene o male siamo abbastanza esperti, ma tutti i lavoratori si sono resi più avvezzi a utilizzare la tecnologia, penso agli insegnanti che hanno, io li trovo degli assolutamente outstanding da questo punto di vista, esperienza personale. Anche gli allievi, sempre esperienza personale. Noi facciamo è un po' autoreferenziale questa cosa, però noi facciamo sempre dei sondaggi sistematicamente sui dipendenti, e l'ultimo sondaggio è stato su quanto vorresti tornare in ufficio, ok? Perché c'è un impatto sul real estate.
Risposta
più del 50% pensa che tornerà in ufficio una o due volte a settimana, ossia questo trend ormai si sta consolidando, e considerato che anche qui Salesforce, i nostri uffici sono iconici, San Francisco è diventata, il Salesforce Tower è diventato un palazzo iconico di San Francisco, e i nostri uffici sono veramente molto, molto accoglienti, si sta molto bene in ufficio, però la gente ormai si è abituata a lavorare in questa modalità, e stiamo rivedendo, tant'è vero che proprio la settimana scorsa abbiamo comunicato che stiamo rivedendo i nostri uffici, che saranno saranno meno luogo di lavoro e più luogo di incontro tra dipendenti.
Di interazione sociale, infatti no, anche noi nel nostro piccolo abbiamo fatto esattamente lo stesso, e il nostro ufficio riapre come hub di creatività e di interazione, perché questo alla fine sarà per un bel pezzo il ruolo degli uffici, almeno in alcune professioni. Stefano, grazie per gli spunti, che comunque fanno sempre emergere l'aspetto della relazione, della comunicazione e anche della conoscenza. Io girerei la domanda a questo punto a Chiara Bogo. Dal vostro osservatorio, come vedete il futuro di ripartenza voi di Dassault Sistema?
Sicuramente l'accelerazione verso il digitale che c'è stata in quest'ultimo anno costituisce oggi le fondamenta della ripartenza. però penso sia essenziale andare oltre la digitalizzazione di base, quindi intesa come trasferimento nel digitale di quanto avveniva in modo tradizionale. La digitalizzazione è un'opportunità, ma bisogna andare oltre al livello di base. Vediamo come. Con la premessa che il mondo reale, il digitale, non si sostituisce al mondo reale. Il mondo virtuale è al servizio del mondo reale. Perché nel mondo virtuale, pensiamo, è possibile simulare, ad esempio, diverse soluzioni, alternative progettuali già nelle fasi iniziali di ideazione e progettazione di un'automobile, di un robot, di un impianto di produzione. E si può valutare l'impatto che ogni opzione, ogni soluzione avrà sul mondo reale per ottimizzare non solo le prestazioni del prodotto stesso, ma anche l'esperienza di chi quell'automobile la guiderà, di chi interagirà con quel robot o dell'addetto che opererà su quella linea di produzione. Tutto questo è molto affascinante ed è un grande...
Chiara, stai descrivendo il modello dei gemelli virtuali, dei gemelli digitali.
Esatto. Esatto, e il grande valore che danno è che è possibile simulare proprio i gemelli virtuali molteplici, innumerevoli alternative, soluzioni per andare a ottimizzare. Questo nel mondo reale non sarebbe possibile, non sarebbe realizzabile. E quindi prevedo un forte incremento dell'utilizzo dei gemelli virtuali. E tutto ciò è anche importante in ottica sostenibilità. Perché col gemello virtuale si può andare a valutare l'impatto sull'ambiente. Gli impatti ambientali sono importanti, ma si può anche andare oltre. Quindi andare a valutare gli impatti in termini di innovazione sostenibile, di riutilizzo delle risorse in ottica di economia circolare, fino alla sostenibilità del business stesso. E gli esempi concreti sono innumerevoli del gemello virtuale.
Facciamone uno.
Ho citato automobile, robot, linea di produzione, ma anche nel farmaceutico, i farmaci, la formula di cosmetici, il gemello virtuale del cuore o addirittura di una città. Abbiamo degli esempi, città di Singapore o Rennes in Francia.
Bello. Anche nel banking.
A questo punto, Giovanni, ti passo la parola perché la domanda per te è la stessa, così mi aiuti anche a fare un po' una sintesi. Cosa succederà quest'anno e nei prossimi anni come effetto della spinta pandemica?
Allora, noi quest'anno ci giochiamo i prossimi 10 anni. È un anno importantissimo anche perché sappiamo che quella digitalizzazione di base, ha detto bene Chiara, non vorrei essere stato frainteso poco fa quando dicevo l'e-commerce è un fatto importante, l'e-commerce di prossimità è una svolta verso la digitalizzazione di base fondamentale, quella che c'è stata l'anno scorso, però non è quella la scommessa che ci aspetta per il futuro prossimo. Chiara ci ha dato questo spiraglio verso i gemelli digitali, che sono dei modelli applicabili in tantissimi settori e che ci dimostrano come non ha più alcun senso la distinzione tra fisico e virtuale. Per questo io dicevo forse poco fa, prima che ci collegassimo, non mi piace la parola virtuale. Semmai dobbiamo fare la distinzione tra materiale e immateriale. Quella sì resta, però tutto ciò che accade nel digitale è maledettamente reale, non è materiale, ma è una cosa leggermente diversa. E credo che questa dimensione immateriale si svilupperà sempre di più e aprirà delle prospettive anche di business, oggi non ancora perfettamente visibili. Ecco, c'è da capire quanto i cosiddetti incumbent avranno la capacità di cogliere queste nuove opportunità di business. Io vedo, soprattutto all'estero, meno in Italia, delle chiamiamole startup, scale up, nuove compagnie, chiamatele come volete, che stanno schizzando come valutazione in maniera apparentemente incomprensibile, ma semplicemente perché si stanno muovendo in questa dimensione. E faccio due esempi per chiudere, Diego. Noi siamo nella storia. Cortina 2021 è stato il primo evento sportivo globale perché è un campionato del mondo, senza pubblico, dove la dimensione immateriale è stata prevalente, non era mai successo. Sì. Per la prima volta nella storia una società quotata a Wall Street ha presentato un documento alla SEC, quindi non a me, alla SEC, in cui ha messo a riserva 1,5 billion in valuta...
criptovaluta.
In criptovaluta, grazie Diego. Questo non era mai successo. Adesso non voglio, non abbiamo il tempo, non è questo il contesto per discutere su questa, però sono segnali di un cambiamento, di cambiamenti storici. Perché dopo Cortina probabilmente ci saranno altri eventi, che coglieranno, come si diceva, rispetto al lavoro. No? Rispetto al lavoro sono molto d'accordo con quello che avete detto, non torneremo più in ufficio, ma avremo ancora bisogno di quelli che una volta chiamavamo uffici e che non saranno uffici.
Infatti il real estate non chiuderà come settore, ragazzi, cambierà ma non chiuderà.
Sul PropTech stanno accadendendo delle cose straordinarie.
Esatto. Ma allora vi dobbiamo invitare ancora, perché questo è un discorso interessante, lo dobbiamo portare avanti. Va bene, ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi: Stefano Cassola di Salesforce, Chiara Bogo di Dassault System, Giovanni Iozia di Economy App. Il tema della trasformazione digitale l'abbiamo capito, è un tema enorme, quindi va un po' composto in pezzetti e magari ne riparleremo prestissimo. Grazie a tutti, vi do appuntamento a mercoledì prossimo ore 12. Se volete seguirci con costanza, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Grazie.